Bentornati a questa nuova puntata di Pallonetto. Mimmo, abbiamo preso il toro per le corna.
Ma la Serie A ci ha preso per il culo.
Sigla. Allora Mimmo, mi ricordo quando un po' di tempo fa ti lamentavi della Serie A spezzatino, che dicevi no, non la voglio la partita il sabato, la domenica. Mimmo, ora tre partite alla settimana. Ci siamo diventati il campionato di seconda divisione dell'Islanda, sei squadre.
Ma veramente, no, che noia queste domeniche pomeriggio senza una partita. Cioè in realtà ce ne sono state due di partite proprio questa domenica.
Devo dire la verità, anche piene di gol, sono state partite divertenti, però capiamo, è stato sul gol. E questo, come ha detto anche il nostro allenatore nella conferenza, questo porta poi a lungo andare a falsare il campionato.
Eh certo, io penso che già così si sia falsato il campionato, cioè penso, sono d'accordo con il mister quando dice che non è giusto far giocare solo una parte delle partite e non tutto il turno, cioè penso che la decisione debba essere univoca, quindi quello che vale per una squadra vale per le altre 19.
Perché siamo, diciamo, quando tutti si siedono a un tavolo e partecipano a un gioco, non è che tu dici la prima mano la gioco mo' e la seconda la gioco quando tutti hanno perso la loro mano.
Esattamente, anche perché diciamo la certezza del campionato penso sia alla base di ogni competizione sportiva. Ovviamente, diciamo, se iniziano a cadere le regole, poi è ovvio che si possa parlare tranquillamente di un campionato falsato.
Vabbè, Mimmuccio, la vogliamo spegnere questa vena polemica che già la settimana scorsa abbiamo fatto tutta la puntata sul polemicone del coronavirus. Questa settimana vogliamo fare i bravi, abbiamo i tre punti, il Napoli viene da una striscia positiva.
Vabbè, prima di parlare del Napoli però un appunto sul coronavirus a Mombara da Camba, a mezza Italia, vorrei dirlo.
Vabbè Mimmo, è stata un'ottima uscita dai tifosi, io sono contento quando c'è solidarietà in queste situazioni. Davanti al male, diciamo, non si dovrebbe guardare in faccia a nessuno come fanno tante persone che, diciamo, non vedevano loro che questo coronavirus scendesse, per dire anche a Napoli c'è.
E poi un'altra cosa la voglio dire, Bambara tavola in mano, Barbara D'Urso, una grande napoletana.
Madonna Mimmo, veramente tu e la tua affezione per pomeriggio 5. Sai come volevano segretami e Mimmo, no, giusto per rimanere in tema del palinsesto. Mimmo, parlando di cose un po' più napoletane, facciamo un po' di persone serie. Questo Torino l'abbiamo preso e, diciamo, secondo me è stata un'ottima partita, tranne quell'ultima svolatura nel finale. Mimmo, mi sembra pigliavi il gol la scema.
Sì, ma è più il fatto che ti resta un po' quell'amaro in bocca a fine partita che hai preso quel gol stupido, però diciamo che poi alla fine, tutto sommato, è una partita che è stata controllata in lungo e largo dal Napoli, in qualunque zona del campo, in qualunque momento della partita. Io penso che a parte, diciamo, all'infuori di quei 5 minuti iniziali, dove sembrava che il Napoli fosse sceso un po' molle in campo, poi il Torino è praticamente scomparso dalla partita, cioè è stato solo il Napoli che ha dettato il ritmo di gioco, l'ho alzato quando voleva alzarlo, l'ho abbassato quando voleva abbassarlo, soprattutto si è imposto, diciamo, ha imposto proprio quello, il gioco che voleva fare, si è messo a 30-40 metri dalla porta di Ospina, ha controllato la partita, i giocatori del Torino sono stati veramente poche volte in grado di affacciarsi anche nella nostra metà campo e penso che in questo momento, almeno dalla nostra fase difensiva, possiamo pretendere poco di più onestamente.
Vabbè, la fase difensiva è stata buona, ho detto solo quella piccola disattenzione all'inizio e alla fine, ma diciamo ci sta, il Torino è entrato forte, ha avuto quelle sue due azioni, poi si è mosciato, ha fatto il suo sprint e si è mosciato e diciamo è ritornato quando il Napoli è stato anche un po' più sulle corde, quando c'è stato anche un calo di tensione generale e dopo il grande entusiasmo dei due gol, e credo sia anche normale.
Ma però... io voglio chiederti un parere sul tuo pupillo al fantacalcio, quel difensore serbo che nessuno ha mai voluto prendere negli anni e che tu invece hai sempre custodito gelosamente, Nikola Maksimović.
Ma io ci ho creduto in Nikola, che secondo me, capì, alla fine, allora io sono sicuro che il presidente, finché un giocatore non gioca bene, non se lo può rivendere in modo decente, lui non se lo toglie. Ci ha provato con Zuniga, lui è stato il suo unico fallimento, ma finché capì non può apparare almeno le spese, capì, lo costi, non lo so, lo minaccia, non lo so, fa imparare giù a pallonisse, non lo so.
Infatti abbiamo tenuto Vargas per una serie di anni mandandolo in prestito, facendoci fare quei prestiti onerosi fino a quando non apparavamo quei 20 milioni che gli avevamo speso e via, l'abbiamo mandato via poi.
Vabbè, però Mimmo, devo dire la verità, sono contento.
Tutto... Sì, di 7 milioni Maximo, cioè, è un po' difficile toglierseli dal gruppone, gli abbiamo fatto fare quel prestito alla Mosca.
Ci hanno fatto fare un po' tutto cosa a Maximo, c'è pure il terzino, comunque, però devo dire la verità, lui in coppia...
Abbiamo fatto scanopare Mattunelli in do spogliatoio.
Vabbè, nel dubbio gli abbiamo fatto fare un po' di tutto, il presidente l'ha adattato un po' a tutto, però devo dire la verità, sta rispondendo molto bene a quello che è il lavoro di Gattuso, e secondo me lui si è trovato anche molto bene in questo tipo di lavoro, cioè per come imposta la difesa, per come imposta il gioco dal basso, per come si trova a giocare con Manolas, e questo diciamo è stato un degno sostituto di Koulibaly.
Sì, assolutamente. Diciamo che il fatto di rimettere ordine in mezzo al campo forse ha fatto emergere le doti di Maximovic, che sembra essere comunque un difensore più ordinato del passato, e probabilmente è anche, diciamo, una questione di contesto ovviamente che lo aiuta. Detto questo, sembra anche avere un'ottima affinità con Manolas, cioè sembrano essere due giocatori complementari. Non so, a tratti ieri mi hanno ricordato la coppia Raul Albiol-Koulibaly, con ovviamente il ruolo del generale ricoperto da Maximovic e quello del nostro gigante
scolpito nel basalto.
Esatto, il nostro gigante basaltico sostituito dal nostro, non so come lo chiamiamo, ariete greco.
Smettila, veramente, basta prose stasera. Inventatene una a fine puntata, pensi alla chicca che devi dire, la dici, però mo facciamo...
Basta parlare per punchline.
Va bene così, Mimmo. Però diciamo, mi dispiace ancora di non vedere Koulibaly in campo, questa diciamo, è l'unica piccola pecca. Haaland sta rientrando a piccoli passi, rientrando nel gioco, Mertens diciamo di nuovo fa staffetta con Milik, e quindi diciamo tutti i senatori stanno rientrando piano piano e manca il mio senatore preferito.
Sì, manca ancora Koulibaly a questo Napoli, manca diciamo nel senso forse proprio fisicamente, non diciamo in qualità di difensore, perché come abbiamo detto Maximovic sta facendo molto
a me,
bene.
A me manca proprio vederlo, capi? Vedere che si suda quella maglia, capi? Manca proprio, non lo so, l'anima che mi trasmette.
No, ma questo stavo dicendo, devo dire tra l'altro che negli ultimi giorni ho comunque letto sui vari social un po' di accuse anche veramente indegne al nostro K2, dicendo che non si impegna, che Maximovic è meglio X, e sembra che si siano già dimenticati gli anni in cui Koulibaly veramente ha retto la difesa da solo. A me dispiace che quest'anno sia andato diciamo un po' storto per lui, forse evidentemente insomma...
Anche quando è andato storto, cioè nel senso quando non c'era niente da salvare nel Napoli di Ancelotti, comunque scendeva e si sudava la maglia. Mimmo.
Sì, però ha fatto tanti errori quest'anno, mai come quest'anno
mai
ha fatto
come
tanti
quest'anno,
errori.
Però nel senso non è che ha buttato in bacca tutto il lavoro che ha fatto.
No, però quest'anno dobbiamo dire che ci saremmo aspettati una stagione di un altro livello di quella di Koulibaly, e invece non è stato così, cioè sembrava di vedere il Koulibaly acerbo dei tempi di Benitez.
Quella papera contro il Cagliari, te la ricordi?
ricordo troppe papere.
Vabbè Mimmo, comunque saliamo un poco di reparto, abbiamo parlato della difesa, siamo tutti contenti, Giovanni Di Lorenzo.
Scusami, ti ho scordato Giovanni Di Lorenzo.
Giovanni Di Lorenzo, nostro pupillo, l'ha sempre voluto bene, cioè nel senso io ho sempre creduto in lui, ma non solo perché mi ha segnato, perché sei quando buono. Infatti io non lo so.
Mai criticato Giovanni Di Lorenzo a pallonetto, questo lo possiamo scrivere e sottoscrivere col sangue.
Vabbè, forse non lo so, qualche mezza parola gliel'abbiamo detto, ma mai sotto il 6 siamo scesi, mai sotto il 6. Infatti non lo so, mo lo tagliamo nelle storie, chiediamo anche lui il suo parere, se vuole ci risponde. E io volevo salire di reparto.
No, HP, ma io ti voglio dire, ma secondo te in Serie A oggi c'è un terzino destro più forte di Di Lorenzo?
Dipende dal modulo, Mimmo, perché c'è chi diciamo col 3-5-2
no. Con la difesa a 4.
No, è Giovanni numero uno. Nessuno ci ha da riscire niente. Se non gli danno il posto in nazionale, capisci niente dei palloni. Va bene così.
Esattamente. Ma soprattutto io ti voglio dire, secondo te, se proprio dobbiamo trovare un'imprecisione nella prestazione di Lorenzo, la prima volta che si è trovata tu per tu col portiere, ma lì non la doveva dare a Milik.
Mimmo, quella è una situazione un po' particolare. Chiunque di noi l'avrebbe data a Milik. Anche,
non lo so, però penso che chiunque di noi avrebbe tirato. Per questo forse diciamo possiamo giustificarla di Lorenzo.
Ma
però...
non lo so, vedendo meglio l'immagine, c'erano tre giocatori che coprivano, e quindi forse era un po' più difficile. Lui ha voluto provare. Però comunque si è fatto pure un mazzatanto in quell'azione, ci stava che tirava. E secondo me va bene così, Mimmo.
Sì, va bene così. Ha meritato il gol. È stato anche il coronamento di una stagione nella quale veramente è stato l'unico ad emergere nella difesa del Napoli. E che credo veramente sicuramente questa possa essere la stagione della consacrazione per Di Lorenzo, perché oggettivamente oggi in Serie A non vedo un terzino destro più forte di lui. Detto questo, quindi ti faccio felice, saliamo di reparto, passiamo al centrocampo, e l'uomo che si prende la copertina del centrocampo penso sia Stanislav Lobotka. Che ne pensi, Luigi?
È tosto Lobotka, sa giocare, è entrato bene nel meccanismo. Secondo me sono quegli uomini che piacciono a Gattuso, anche per come si impongono in campo. Comunque, nel senso, è sempre andato tosto su tutti i contrasti, cioè, non è andato mai gamba molle, capi? Come abbiamo tanto criticato al nostro tanto amato Fabian Ruiz, che...
Lobotka c'ha quella cazzimma che aveva anche Gattuso quando era in campo, quindi probabilmente c'è questa affinità elettiva tra lui e il mister.
Ma non lo so, Gattuso ci ascolta perché comunque il suo piano fondamentale, la sua tattica è tutta cazzimma, memo. Cioè lui punta tutto su quello che è la cazzimma. E se non ce l'ha mai detto lui, non sa ce l'ha detto.
Vabbè, Luigi continua sul filone del 4-3 cazzimma, che ormai è diventato il motto del nostro di questo podcast. Diciamo che Lobotka ieri comunque anche a me ha impressionato molto, ha fatto una prestazione veramente di spessore. Non mi aspettavo onestamente che potesse giocare un così elevato minutaggio ad alto livello. Pensavo che nel secondo tempo potesse calare, invece nonostante i crampi che ha accusato verso, diciamo, poco prima di essere sostituito, ha sempre dimostrato di essere all'altezza, mantenendo, diciamo, uno standard molto elevato. E poi, diciamolo, se faceva gol su quella serpentina se ne sarebbe caduto il San Paolo, probabilmente.
Ma mi sono che arrivano pure i lati 4 capitoli che tenevo in capo, secondo me.
Ma a te o a lui?
A me pare Gigi D'Alessio un danno in campo.
Ovvero, un po' di somiglianza con Gigi D'Alessio ce l'ha, non so perché, però è vero. Un po' che la capa a Ciccio Bello, non lo so, la capa rossa.
Non lo so, ci prendiamo qualche querela questa puntata,
ci manca, la mettiamo nella collezione, nei quadretti di famiglia. Detto questo, insomma, un'altra prestazione direi più che sufficiente anche per i compagni di reparto di Lobotka, ovvero Fabian Ruiz e Zielinski, mentre abbiamo visto un Allan che quando è entrato penso sia risultato ancora essere sottotono, comunque lontano dal miglior Allan. Io spero, insomma, che possiamo recuperare il centrocampista nelle condizioni ideali per la partita di ritorno con il Barcellona, che penso sia possa essere, diciamo, il punto di svolta per la nostra stagione, nel senso che può far diventare questa stagione che abbiamo definito più volte fallimentare in una stagione fallimentare in campionato, però comunque con dei risvolti positivi in Europa.
Ma Mimmo, se passiamo il turno contro il Barcellona con Napoli di Gattuso, ecco, Demme e Lobotka a centrocampo, veramente, secondo me Angelotti, non lo so, si cancella da Instagram, non lo so, fa qualche follia, perché sa dello scorna la faccia.
È vero, sarebbe la dimostrazione che questa squadra non ha bisogno di calcio liquido, ma di solidità a centrocampo. Cioè, con l'ordine di Demme e Lobotka, il Napoli ha praticamente cambiato faccia, cambiato volto. E tra l'altro, dobbiamo dirlo, forse un merito che possiamo dare ad Angelotti è stato quello di insegnare al Napoli a difendere basso, perché sembra che il Napoli possa avere ormai due piani di gioco: uno con una difesa molto alta e molto lontana dal portiere, che gli permette di occupare stabilmente la metà campo avversaria, e un'altra che abbiamo utilizzato per esempio nella partita proprio contro i catalani, dove abbiamo difeso molto vicino alla porta, molto compatti, una squadra veramente strettissima in 20 metri, che poi ha portato però i suoi frutti soprattutto quando siamo andati in contropiede, nella quale, diciamolo, noi non abbiamo fatto la puntata contro dopo il Barcellona perché volevamo esce puntata, sempre in mezzo.
Volevamo fare una puntata globale direttamente dopo i due turni di Champions, anche per avere, diciamo, per gestirci la partita come se fosse giocata in due tempi.
Esattamente, perché noi così la vediamo, insomma, questa andata e ritorno, cioè una partita unica di 180 minuti, quindi non avrebbe senso parlarne ora. Però diciamo che in questi primi 90 minuti abbiamo visto un Napoli che è stato capace di far male ad una delle migliori squadre del pianeta anche in contropiede, giocando un calcio all'italiana, come si, insomma, viene chiamato, tutto catenaccio e contropiede, il che è vero che forse non si fa apprezzare in termini di spettacolarità, però fin quando c'è il risultato.
Ma fin quando c'è il risultato, ok, non sarà un calcio spettacolare, però la concretezza è a volte quella che può essere la risoluzione di gioco di certi giocatori e anche dei singoli, mette in risalto comunque delle buone cose, capito? Non è per forza tutto capicalcio all'italiana, quindi semplicemente contrasti e contropiede, comunque il tasso tecnico si vede, cioè quando ci sono state squadre in passato che hanno fatto questo tipo di gioco, un tasso tecnico minore, era totalmente diversa la cosa. Sì, comunque sì, la classe dei giocatori si rimane sempre, cioè non si cancella con questo tipo di gioco.
Sì, sì, hai ragione. Cioè, in effetti, comunque il Napoli ha dimostrato, è vero, di lasciare il gioco al Barcellona, ma di essere molto intelligente in fase difensiva. Ha veramente chiuso qualunque spazio. E poi, vabbè, è arrivato quel gol. Diciamo, vabbè, non lo commentiamo. Non commentiamo più la partita col Barcellona perché non ne usciamo più. Però direi di passare al prossimo reparto, no? Stiamo, diciamo, facendo questa analisi per reparti, passiamo all'attacco. Attacco che presenta forse qualche nota dolente in più rispetto agli altri due reparti. Insigne, penso ancora una volta una grandissima prestazione da capitano vero, sacrificandosi veramente fino al 94esimo, al 92esimo, dietro Edera che ci segna, c'era Insigne, cioè il che vuol dire che ancora era in grado di fare tutta la fascia avanti e indietro, e questo penso sia uno dei più grandi meriti di Gattuso, quello di aver ridato condizione veramente a tutta la squadra. Cioè Insigne, da quando ha ritrovato la condizione, è un giocatore completamente diverso, sempre lucido, sempre in grado di seguire l'avversario in fase offensiva e di superare l'avversario in fase offensiva. Abbiamo ritrovato un Insigne, non lo so, con uno smalto offensivo diverso, capace di dribblare l'uomo, che forse era un po' quello che accusavamo, insomma, che gli dicevamo che non faceva più.
Boh, a parte questo, Mimo, io ho visto anche una maturità nel gioco, non solo in quelle che sono le azioni offensive e difensive, ma anche nei momenti di tensione. Cioè, sempre lì a cercare di smorzare. Invece mi ricordo quando c'è stato il periodo nero di Ancelotti, era anche uno dei primi che si lasciava, era un Gattuso, Mimo.
Cioè, sì, diciamo, era molto nervoso e si vedeva, mentre ora ha ritrovato la serenità. E questa serenità ovviamente gli permette anche di essere un giocatore migliore sia umanamente che tecnicamente in campo.
Mimmo, posso farti una domanda? Visto che questo campionato si sta svolgendo in modo strano, ci sono un sacco di sospensioni, un sacco di cose. Diciamo, in questo momento del campionato lo stoppano e queste sono le postazioni. Tu saresti contento o no?
Cioè di essere sesti, dipende, insomma, dipende soprattutto, penso, dal risultato della Coppa Italia. Se vincessimo la Coppa Italia e ci qualificassimo direttamente in Europa League, sarei contento anche del sesto posto, non dico bugie.
E di dare lo scudetto alla Lazio, che in questo momento è prima.
Ma vuoi.
Vabbè, un po' meno.
Cioè, se non lo vinciamo noi non va mai bene, a prescindere da questo. Non lo so, vabbè. Io non mi esprimo perché veramente, cioè io non posso dire sono più felice se vince una la Tizio Caio Sempronio, cioè veramente le odio praticamente tutte e tre ugualmente.
Tutte quante, perché comunque noi siamo solo tifosi del Napoli, non riusciamo a simpatizzare più tanto per altre squadre. Anzi, come c'è stato anche qualche scivolone su Sky che hanno detto, ci avevano dato già per eliminati col Barcellona, perché sta l'Atalanta che avrebbe preferito affrontare, chiedendo se era meglio il confronto col Barcellona. L'hai dato i numeri mentre stavamo a casa, hai visto il video, ti è saltata la vena.
Ma no, basta di polemiche su Sky, veramente. Cioè, abbiamo fatto polemica con Caressa la settimana scorsa, ma ora facciamo polemica con queste interviste, però veramente sono indegni. Cioè, non si può fare una domanda che questo, cioè, ma che senso ha? Perché chiedere sognate il Barcellona? Cioè, ma la cosa che mi fa arrabbiare di più non è tanto il dirigente dell'Atalanta che dice io sogno il Barcellona, quanto il giornalista di Sky che chiede sognate il Barcellona. Cioè ha dato praticamente per scontato che un'italiana esca dalla competizione, il che non penso faccia nemmeno il gioco dell'azienda Sky. Cioè è proprio il massimo della parzialità l'informazione. Quindi diciamo,
vabbè, anche la telecronaca di questa partita è stata anche un po' particolare. Per esempio, non so, sul caso del tocco di mano in aria, subito è stato detto no, non è mai rigore, mai, mai. Quando poi tutti quanti ci ricordiamo il rigore su Zielinski e poi tanti altri, diciamo, momenti di irregolarità, no, di irregolarità, nel senso di disparità di giudizio, questo, diciamo, fa scocciare chi si guarda le partite, fa scocciare chi paga i soldi, chi sta lì a perdere tempo, chi ci tiene, non solo tifosi del ma tutti i tifosi delle squadre che fino a un certo punto stanno ancora lì a dire ma perché non l'ha già visto un campionato? Perché?
Sì, però diciamo dobbiamo essere anche obiettivi, diciamolo, noi come abbiamo detto che secondo noi il rigore di Zielinski non c'era, io devo essere sincero e dire che secondo me anche questo rigore non c'era, perché effettivamente c'è stato prima un tocco con...
Sì, adesso parlavo di disparità di trattamento, cioè quello è il problema, il rigore ci può stare o non ci può stare, ma perché in alcune condizioni viene valutato in un modo e in altri in un altro, la discrezionalità dell'arbitro può essere sottoposta a responsabilità ancora più pesanti, perché condizionando le partite in questo modo e condizionando l'andamento di un campionato in questo modo, si perde interesse, si perdono tifosi, si perdono abbonamenti, si perdono abbonamenti alle pay TV e si perdono soldi, si perde talento e si perdono tante tante cose che per anni hanno reso il campionato italiano attrattivo.
Ah, ma diciamo che probabilmente oggi no, è l'ultimo dei problemi, questo dei falli di mano, al momento, dico, perché sul caso coronavirus la Lega Serie A si è dimostrata essere praticamente un circo, cioè questa decisione sul rinviare determinate partite si poteva tranquillamente prendere a inizio settimana.
Vabbè, invece ce la siamo presa questa querela.
Sì, vabbè, ma perché, che senso aveva aspettare il sabato mattina alle 11 per comunicare quali erano le partite rinviate? Si è avuto un'intera settimana, cioè si poteva comunicare prima, le società di calcio si potevano sedere ad un tavolo e si poteva decidere unanimemente prima di arrivare a sabato. Questa è la cosa che fa arrabbia, questa è la cosa che, diciamo, tanti tifosi non capiscono. Se noi non facciamo giocare le partite in Lombardia perché c'è il rischio coronavirus, perché poi facciamo andare i tifosi dell'Atalanta in trasferta a Lecce? Perché se la Juventus non può giocare in casa, poi facciamo venire i tifosi del Torino a Napoli? Allora, tutti questi esempi di disparità di trattamento pongono minano la credibilità della Serie A e pongono anche, diciamo, in cattiva luce il nostro campionato, facendo emergere ovviamente dei dubbi che diventano leciti, soprattutto in una società come la nostra che è fondata praticamente sulla cultura del dubbio. Purtroppo è così, cioè non possiamo mentire, abbiamo tutti il sospetto che ci sia qualcosa di marcio sotto.
Avemmo il sospetto che ci fosse qualcosa di marcio e non lo so, è insito in tutte queste decisioni un po' strane, però io non parlo neanche di questo, io dico semplicemente del il rispetto nei confronti del tifoso, rispetto nel confronto di chi tifa e crede in questo sport, e questo fa perdere credibilità in tutto, capisci? Cioè, se sono un ragazzo che si sta affacciando a questo tipo di sport e ci crede, lo vuole fare e dice ma sì, che stella andazzo, ma perché l'ha già fa?
No, ma io sono d'accordo su questo, infatti diciamo sempre di più noi preferiamo guardare partite di campionati esteri che probabilmente ci attraggono di più, non perché ci piaccia di più il calcio che giocano all'estero, ma semplicemente perché abbiamo probabilmente, diciamo, una sensazione di chiarezza e di regolarità e di imparzialità diversa rispetto a quella che percepiamo in Italia, sia forse perché siamo tifosi, ma soprattutto per queste decisioni che denunciano una chiara disparità di trattamento tra diverse squadre, e io non ho nemmeno mai pronunciato quali sono le squadre che vengono trattate diversamente, però ovviamente, diciamo, da questa situazione c'è sempre chi poi ne trae vantaggio e chi invece è purtroppo penalizzata. Per questo probabilmente la decisione più giusta sarebbe stato sospendere praticamente questo turno e dice vabbè, slittiamo tutto di una settimana, non lo so, oppure non giochiamo completamente questo turno e partiamo e portiamolo a fine maggio, perché cioè forse nemmeno ha tanto senso giocare a porte chiuse. Ovviamente se dovesse essere, diciamo, una situazione che poi si perpetua nel tempo, quindi a causa del coronavirus dovremmo diciamo c'è la possibilità purtroppo di dover assistere ad altri turni di campionati che si possano svolgere in questo modo, allora forse si renderebbe anche necessario giocare partite a porte chiuse, ma perché c'è anche l'incombenza dell'Europeo a giugno.
Mimmo, prendendo la palla al balzo su questa cosa, io volevo chiederti cosa ne pensi della proposta di Lombardo di saltare proprio il turno di Coppa Italia e di spostarlo?
Io penso che questa, per esempio, possa essere, cioè sia stata in realtà una grande proposta, una proposta molto intelligente che finalmente, insomma, mette anche in buona luce questo head of communication che qualche volta pure abbiamo preso in giro, però insomma finalmente una proposta concreta e seria dalla parte di una società
Ma perché non l'ha fatta in Lega e l'ha dovuta fare su Twitter?
Non lo so, questo non te lo so dire onestamente, cioè non me l'ero nemmeno chiesto, però mi sembrava comunque una proposta sensata ed effettivamente poteva essere una soluzione valida per cercare di non inficiare ulteriormente questo turno di campionato che ormai però sembra essere compromesso. Alla fine comunque la decisione è arrivata, si giocherà la Coppa Italia mercoledì e giovedì e il turno di campionato verrà ripreso poi a maggio. Tra l'altro, partita di mercoledì
come
della Juventus.
Col fantacalcio, scusami.
Aspettiamo. Però tra l'altro, diciamo, poi non per continuare su questa vena polemica che abbiamo intrapreso, mercoledì la Juventus giocherà contro il Milan in casa a porte aperte, però solo per i piemontesi, cioè i lombardi non potranno andare in trasferta, mentre, diciamo, al contrario, tra Inter e Juventus, la partita non si è giocata completamente. Cioè, anche questa è una disparità di trattamento che onestamente nessuno di noi riesce a capire. Però vabbò, andiamo avanti, cioè, perché se no da sta polemica non ne usciamo mai più. E parliamo invece, torniamo diciamo al nostro orticello. Pensiamo di nuovo al Napoli e ti do una buona notizia.
Vai, dimmela.
Mertens sembra essere vicino al rinnovo. Pare che oggi sia andato, oggi che è domenica e registriamo, sia andato a pranzo con De Laurentiis all'Hotel Vesuvio. Si è mangiato un bello spaghetto a vongo, così cosa, un po' di napoletanità.
Speriamo che non ha mangiato assà, perché già avremmo mai qua.
Però Gattuso oggi ci ha dato il giorno di festa, finalmente non sono più giorno di festa, Steve Ayun. Quindi Mertens l'ha sfruttato così per andare a parlare col presidente, e pare si sia raggiunto un accordo verbale, insomma, da quanto si riporta, che a Mertens verrà rinnovato il contratto per 2 anni a 5 milioni all'anno e ci sarà un bonus al momento della firma. Siamo felici di questa cosa? Io penso proprio di sì, cioè io sì, però lo chiedo anche a te, Luigi, tu sei felice?
Il più felice secondo me è Tommaso.
Tommaso numero uno, tra l'altro, ha festeggiato in settimana 65 anni e Mertens ha festeggiato nel modo più bello possibile dopo l'esultanza al gol, cioè veramente, che resta comunque negli annali dopo quella che fece al Genk. Quindi sempre così, Ciro, ti vogliamo vedere esultare almeno altre 20 volte così fino a fine campionato.
E come esulti tu, esultiamo anche noi, Mimmo. E detto questo, ci accomodiamo nei minuti di recupero.
Bentornati nei minuti di recupero, lo spazio di questo podcast dedicato a voi. Settimana scorsa vi abbiamo posto delle domande che in realtà non abbiamo mai messo poi nelle storie Instagram, e quindi sono finite nel dimenticatoio, e quindi passiamo direttamente a dirvi le domande di questa settimana. Inizia tu, Luigi.
Allora ragazzi, la prima domanda che vi volevo fare è: cosa è migliorabile nel Napoli al momento? E secondo me questa è una domanda fondamentale, perché il Napoli ha ancora margini di crescita. Invece Mimmo, la seconda domanda sta a te.
Allora, la seconda domanda invece si innesta in questo filone polemico che abbiamo portato avanti per mezza puntata, e vi vogliamo chiedere: secondo voi l'Inter è avvantaggiata dal fatto che non gioca da 15 giorni per il turno di Coppa Italia, insomma?
E detto questo ragazzi, noi ci salutiamo e crediamo che questo campionato possa ancora darci soddisfazioni. Mimmuccio.
Forza Napoli sempre!